File numero 3, pagina 16. Sensibile verso gli altri, si affezionava facilmente alle persone provate, dolce e compassionevole con i sofferenti che cercava di aiutare. Le parole brevi e precise che incoraggiavano in ogni dolore, che spingevano contro ogni ostacolo per superarlo. Il senso della giustizia e della fraterna carità prevalse sempre in lei sulla paura. Aveva un carattere forte e tenace, capace di essere ferma fino all'intransigenza, come intuibile avesse una persona che arrivò a resistere alle torture senza parlare. Era profondamente riflessiva. Un argomento ricorrente nei suoi pensieri, nei suoi discorsi, era quello della giustizia. In famiglia se ne parlava spesso, pur senza coinvolgimenti politici. Aveva un animo profondamente religioso, che aveva accolto l'insegnamento semplice ma solido e sincero datole dalla famiglia e dalla zia suora. La fede fu alla base anche della sua scelta di diventare partigiana. «È un'opera di carità», disse ai genitori quando si accorsero del suo impegno nelle formazioni partigiane. L'ambiente familiare, gli studi e le continue difficoltà fecero di questa prima parte della sua vita una sorta di preparazione che le permise di impegnarsi come partigiana, rischiando la propria vita, non quella degli altri, fino a morire per non tradire. Era molto amica della sorella maggiore Maria, anche se l'esuberante sorella, la monella Marietta, le faceva spesso dispetti e scherzi. Sapendo che a Cecilia non piaceva la cipolla, un giorno le mise fette di cipolla in un libro. La Marietta era anche la grande animatrice dei giochi. Una volta aveva organizzato con i fratelli di uscire da una finestra della casa di via Gemona, dove abitavano, e di andare in giro per i tetti delle case vicine. Per fortuna tutti tornarono incolumi. Cecilia andava spesso a trovare la sorella Maria, che nel 1942 si era sposata ed era andata a abitare al Lido di Venezia. Si metteva un cappotto rosso e nero, ricavato da una vecchia coperta. Quando tornava a Udine, a volte piangeva, vedendo le difficoltà che la sorella aveva nel vivere in casa con la suocera. Divenuta partigiana, probabilmente Cecilia approfittò dei viaggi a Venezia per trasportare materiale informativo e propagandistico. Capitolo secondo. Sappada, lettere 1926-27. Nell'autunno-inverno 1926-27, Cecilia, dodicenne, venne mandata per alcuni mesi in montagna, a Sappada, per curare l'anemia e le frequenti emorragie dal naso di cui soffriva. C'era un legame particolare della famiglia dei Ganutti con Sappada, paese dove passava abitualmente le ferie d'agosto, nella frazione di Cima Sappada. Si era creato nel tempo un sincero legame di amicizia con molti paesani. Cecilia venne ospitata dalla famiglia Cratter, di cui faceva parte Maria, insegnante nelle scuole elementari di Sappada, che si prese cura di lei durante il suo soggiorno. Contemporaneamente, una giovane familiare dei Cratter, anch'essa di nome Maria, nipote della maestra, si trasferì a casa dei Ganutti per seguire a Udine un corso di cucito. Tra le due famiglie e tra Cecilia e i genitori vi fu un frequente scambio di lettere. Alcuni brani di seguito riportati ci aiutano a capire meglio Cecilia e i rapporti che intercorrevano tra lei e i suoi familiari. Nel febbraio 1927 Cecilia rientrò a Udine. 24 ottobre 1926, Udine, dal papà a Cecilia. Mia cara Cecilia, compirai il tuo 12° anno di età. Faremo anche la comunione per te, affinché il Signore ti conceda molte altre dozzine di anni per passarli al suo servizio. Affezionatissimo tuo papà. 31 ottobre 1926, Udine, dalla mamma Maria alla maestra Cratter. Gentilissima signorina, immagino la felicità di Cecilia di rivedere la neve e di poter giocare liberamente con le sue nipotine, data la sua vivacità e requietezza. La prego di volerla correggere ogni qualvolta ne avesse bisogno, perché so che certe volte lascia molto a desiderare. Maria De Ganutti. 14 novembre 1926, Udine, dalla mamma Maria alla maestra Cratter. Carissima signorina, desideravo proprio sue nuove e non le nascondo che la sua lettera ultima mi portò un po' di malinconia. Avrei subito voluto volare costì per rivedere la mia cara Cecilia ed assicurarmi che sta bene ed è allegra. Lei mi comprende, non è vero, e compatisce il mio affetto di mamma. Anche qui Cecilia andava soggetta ad emorragia nasale. Non demmo importanza alla cosa perché tutte le mie bambine ebbero un simile disturbo, ma in lei, così anemica, non è certo una cosa trascurabile. Il medico ha fatto benissimo a prescriverle l'olio di merluzzo. Devo pregarla di un favore, di far cioè celebrare, come siamo soliti, una santa messa nel giorno di Santa Cecilia, il 22 corrente mese. Maria De Ganutti. 18 novembre 1926, Udine, dalla mamma a Cecilia. Carissima Cecilia, è venuta Gisella Vidale e mi sono confortata nel sentire che ti ha trovata benissimo, che hai cambiato colorito e non sei più quella. Io confido nel Signore e spero che guarirai una buona volta dall'anemia che ti tormenta. Tua mamma. 23 novembre 1926, Sappada, da Cecilia alla mamma. Mia carissima mamma, grazie infinite degli auguri che mi giunsero graditissimi ieri sera. Certo avrei desiderato di riceverli a casa, ma mi sono rassegnata volentieri per amore della salute. L'emorragia non mi ha più visitata. Sto meglio e spero in seguito di non essere più disturbata da nessun incomodo e di poter rivedervi, rimessa per bene. Mi spiace non aver potuto assistere alla mia santa messa e fare la santa comunione. Pioveva dirotto. E ora, mamma cara, permetti che la tua Cecilia ti ricambi i suoi auguri, poveri sì, ma sincerissimi. Quel giorno cercherò di fare la santa comunione e allora dirò a Gesù tutto il mio affetto per te. Gli chiederò per te mille belle grazie. Prima di tutto quella di serbarti ancora a lungo al nostro affetto e di concederti in noi tante e belle soddisfazioni. Non impensierirti per me, che oggi sto benissimo. Baciami tutti, specie papà. A te mille baci tenerissimi. Tua affezionatissima Cecilia. 1 dicembre 1926, Udine. Dal fratello Valentino a Cecilia. Carissima Cecilia, mi piace molto la tua puntualità nel rispondere. Si vede che poni molta diligenza nel compiere i tuoi doveri. Ci avviciniamo alla festa dell'Immacolata e io non mancherò di raccomandarti alla Madonna in questo giorno a lei consacrato. Ricevi un tenero bacio dal tuo Valentino. Dicembre 1926, Sappada, da Cecilia al fratello Valentino. Caro Valentino, ho ricevuto la tua cartolina che mi fece assai piacere. Non pensare a scrivermi se non hai tempo. A me basterebbe una volta ogni 2 mesi, tanto di sapere la tua salute. Io sono sempre allegra, tanto più adesso che ha nevicato per 2 giorni di seguito, e puoi immaginarti quanto mi sia divertita a tirar palle di neve. Cecilia. 4 dicembre 1926, Udine, dal padre a Cecilia. Mia cara Cecilia, la mamma riceve ora la tua letterina che ci porta tante buone notizie della tua salute. So che desideri di tornare a casa, malgrado tante cure e attenzioni di cui godi nella nuova famiglia. Anche noi avremmo piacere di rivederti e riceverti, ma riteniamo nel tuo interesse sia bene prolungare il soggiorno di Sappada ancora un poco, per bene ristabilirti in modo da non ricadere più nella inveterata indisposizione. Rassegnati volentieri a questo piccolo sacrificio. Vedrai che il tempo passerà presto. Le suore di Maria Bambina, tutte le volte che vedono la mamma, chiedono di te e dicono che aspettano quasi con impazienza che tu ritorni alla loro scuola. Io dico che sei fortunata, perché in ogni luogo ti vogliono bene. E vorrei scommettere che il tuo angelo custode è quello stesso che ebbe Santa Cecilia, o perlomeno è un suo tenero amico, poiché in grazia del suo angelo Santa Cecilia è stata la prediletta. Ti raccomando dunque di essergli grata, ringraziando il Dio per aver scelto un così generoso custode a tua guida e protezione. Ora pensa al tuo divertimento per trovarti in presenza della neve. Se tu sapessi quanto la desidera anche Luisa, anche Maria Cratter sente la nostalgia dei bianchi suoi monti e ogni giorno va sulla specola a guardare verso Sappada. E chissà con quale vivo desiderio di far sparire tanta distanza. Tuttavia ella si mostra molto contenta, ci tiene ottima compagnia, aiuta premurosa in qualunque servizio la mamma, a cui vuole proprio bene ed è del pari ricambiata. So che fa notevoli progressi nella sua scuola di maglia e che avrebbe lavoro continuo anche qui. I suoi genitori e la zia stiano tranquilli sul conto della loro buona bambina, che noi consideriamo come figlia. Li saluterai tanto a nome di noi tutti e ringraziali per il gran bene che sanno prodigarti. Tuo affettuoso papà. 8 dicembre 1926, Udine, dalla mamma a Cecilia. Carissima Cecilia, Abbiamo ricevuto ora la tua letterina e mi congratulo per i tuoi buoni sentimenti. Sono felicissima di pensare che stai diventando una cadorina autentica e spero non vorrai più smettere cotesto buon sangue, neppure quando tornerai a Udine. Mi par di vederti sgambettare tutto il giorno per la neve e le sorelline invidiano la tua fortuna. Qui invece niente neve e niente freddo. Sembra di essere in primavera. La zia Luisa mi incarica di dirti che tu le faccia la novena di Santa Teresina. Se la signorina non l'ha, fai un'altra preghiera, basta che tu la applichi secondo la sua intenzione. Ti raccomando di rispondere a Valentino. Sono tanto contenta quando vedo che vi volete bene e imploro dal Signore tutte le più belle benedizioni. Ti torno a raccomandare di essere sempre buona e spero non mancherai alle tue promesse. Salutami tanto i signori Cratter, la signorina Maria Cratter, maestra, le bambine, a te e a Giovannina mille e mille baci. Tua mamma. Dicembre 1926, Udine, dalla mamma a Cecilia. Carissima Cecilia, mi congratulo per il tuo buon umore. Si vede che la neve ti mette l'argento vivo addosso. Ti raccomando di stare buona. Saluta tutti per noi e abbiti mille baci, tua mamma. 22 dicembre 1926, Sappada. Da Cecilia ha una sorella, Lorenzina o Maria. Cara sorella, si avvicinano le feste del Santo Natale e mi affretto a farti mille auguri di bontà. In quella santa notte dirò al caro Gesù che ti faccia progredire negli studi e che ti mandi una pioggia di grazie necessarie per farti un cuore buono e sereno, affinché un giorno ti trovi accanto a lui a godere la pace eterna. Affezionatissima sorella Cecilia. Dicembre 1926, Udine. Dalla mamma a Cecilia. Carissima Cecilia, nella tua ultima cartolina mi dici che ti diverti tanto a giocare e che quasi quasi ti dimentichi di studiare. Spero che tu avrai esagerato e che il dovere ti sarà sempre presente sopra tutte le cose. Senti molto il freddo? Hai ricevuto notizie da Valentino? A Natale il papà andrà a trovarlo. Ti faccio tanti auguri di Natale. Sii buona e obbediente. Prega per noi, specialmente per me, che ne ho tanto bisogno, e abiti mille, mille bacini. Tua mamma. 12 gennaio 1927, Udine, dal papà a Cecilia. Carissima Cecilia, la mamma ha ricevuto oggi la tua del 10 corrente. Desideriamo di riaverti, sembrando mezzo secolo da che partisti da noi. Se la mamma potrà venire appena cessata la neve, allora sarà pagato il tuo desiderio e il nostro. Se però avvenisse un ritardo nel viaggio della mamma, bisogna che ci rassegniamo tutti ed aspettare una prossima occasione. Cerca intanto di essere buona per non riuscire di peso alla cara famiglia che ti ospita. Non dimenticare il grande beneficio costi raggiunto con il recupero della salute. Ma più specialmente sei obbligata verso la signorina maestra, che pensa anche alla tua educazione ed istruzione. Sta bene attenta di usarle tutti i riguardi. E promettimi di non meritarti più alcuna correzione. Tanti basini dal tuo papà. 13 gennaio 1927, Mogliano, dal fratello Valentino a Cecilia. Carissima Cecilia, ho ritardato molto a scriverti. Mi trovo in condizioni tali per cui ho bisogno di molte preghiere per sostenermi moralmente. Non vorrai negarmele, spero. È una cosa che non ti raccomanderò mai abbastanza. Fratello affezionatissimo Valentino. Capitolo terzo. Gli studi superiori 1931-1935. Tra il 1931 e il 1935 Cecilia frequentò l'istituto magistrale arcivescovile parificato di Udine, una scuola non statale, equiparata negli esami a quelle governative. Nello stesso istituto avevano studiato le sorelle Maria e Lorenzina. Il 27 maggio 1935 Cecilia conseguì presso lo stesso istituto il diploma per l'abilitazione all'insegnamento della religione nelle scuole elementari. Nell'estate dello stesso anno concluse gli studi con il diploma di abilitazione all'insegnamento magistrale. L'istituto magistrale era stato fondato a Udine nel settembre 1923 da Don Pasquale Margaret, proveniente da una famiglia svizzera trapiantata a Udine. laureato a Roma in filosofia e teologia. Fu direttore dell'istituto dal 1923, dal 1930 preside, al 1969, anno della sua scomparsa. Nell'istituto era anche insegnante di religione, latino e filosofia. Dalle iniziali 117 iscritte, la scuola si ampliò fino a raggiungere 581 alunne nel 1937-38. Lo scopo della scuola era di preparare insegnanti foggiate nella pedagogia del Vangelo. Monsignor Pasquale Margaret è stato un religioso illuminato e un animatore della vita sociale e culturale cattolica di Udine, fra gli anni della Prima Guerra Mondiale e quelli successivi alla Seconda. Fu anche autore di 3 corsi di religione per le scuole medie inferiori e superiori, editi negli anni 50 e 60 del secolo scorso da Del Bianco, Udine. Il brano che riportiamo, tratto dal secondo capitolo del quarto volume del Pastor Bonus, tratta del problema della responsabilità individuale e ci aiuta a capire il pensiero al quale è stata educata Cecilia. Margaret espone in maniera chiara e fedele la dottrina cristiana in proposito. La persona è individualmente responsabile degli atti che compie, a parte casi particolari. La sua responsabilità davanti a Dio è altra cosa di quella davanti alle leggi dello Stato. È giusto parlare di premi e di castighi per le azioni umane ed è quindi giusto e doveroso sforzarsi di insegnare ai giovani quale sia la differenza fra bene e male. E in ultima analisi, che il bene e il male esistono e che non è possibile confonderli o svuotarli di significato. Scrive Margaret. La morale si interessa solo degli atti umani, di quelli cioè che si compiono con il concorso dell'intelligenza e della libera volontà. Talvolta l'uomo può compiere un'azione senza che intervenga la sua ragione. Un pazzo, nel momento del furore, si avventa contro un'altra persona e l'uccide. Egli non sa ciò che compie. Il suo atto non è un atto umano. Una persona che viene costretta con la violenza a firmare un documento contrario alla giustizia, mentre cerca in tutti i modi di resistere, non compie un atto umano, perché non lo compie con l'esercizio della sua volontà. La caratteristica dell'atto umano compiuto da un individuo normale è quello di essere libero. Da questa libertà deriva come conseguenza la responsabilità. Dice Dante, Paradiso, quinto, versi 19-22, che la libertà è il maggiore dono che Dio diede all'uomo nella creazione. Essa, infatti, congiunta all'intelligenza, fa risplendere maggiormente in noi l'immagine e la somiglianza di Dio. Questa libertà fu negata principalmente dai fatalisti e dai deterministi. Queste dottrine, con aspetto scientifico, furono estese al campo morale e giuridico, e alla fine del XIX secolo e al principio del XX sfociarono nella teoria del delinquente nato, per cui l'uomo nasce con un organismo già predisposto al bene o al male. Al principio di questo secolo, il Novecento, molti giudici, sotto l'influenza delle dottrine positivistiche e deterministiche, assolvevano con molta facilità imputati di gravi delitti, ritenendoli responsabili in causa di difetti organici. Ben diversa è la dottrina cattolica. Essa riconosce che molte circostanze fisiologiche, morali o ambientali influiscono nell'attenuare la responsabilità, ma il variare appunto del grado di responsabilità suppone l'esistenza, nei casi comuni e normali, del libero arbitrio. Ci si può servire di qualche esempio. Un uomo si trova nell'occasione e nella possibilità di rubare, senza timore di essere scoperto. Lo alletta il desiderio di impossessarsi della somma di denaro che gli può essere utile, ma di fronte a questo desiderio sente l'impero di una legge morale che glielo vieta. Egli si sente libero fisicamente di determinarsi all'una o all'altra cosa, vede cioè che può rubare, ma sente dall'altra parte l'impero di una legge morale che glielo vieta e si determina all'una o all'altra cosa. D'altra parte noi stessi siamo i primi testimoni di questa libertà che abbiamo in noi. Prima di prendere una decisione sappiamo che possiamo agire o non agire, scegliendo questo o quello. Dal fatto che l'uomo è libero sgorga come conseguenza la responsabilità delle sue azioni. Non tutte però gli sono imputabili. 2 facoltà concorrono, l'intelligenza e la volontà. Quando l'intelligenza ha percepito la moralità dell'atto, interviene la volontà che si determina liberamente a scegliere la via che crede. Se l'azione è intrinsecamente cattiva, io non la posso mai compiere. Non posso rinnegare la mia fede perché temo di essere sottoposto a una persecuzione. I martiri sono andati incontro alla morte piuttosto che rinnegare la fede e tradire la propria coscienza, parola che si è compiuta in Cecilia. Sant'Agostino afferma, e la Chiesa ha ripetuto le sue parole, Dio non comanda l'impossibile. Se Dio ci ha dato una legge, sa che la possiamo rispettare, o almeno ci elargisce la sua grazia per aiutarci a compiere ciò che non possiamo con le nostre forze. L'osservanza della legge divina richiede lotta e sacrificio, come dice San Paolo. Non sarà coronato se non colui che avrà combattuto secondo le regole. Seconda Timoteo 2,5. Possono anche influire sul nostro spirito e, di conseguenza, accrescere o attenuare la responsabilità, l'educazione ricevuta e l'ambiente in cui viviamo. Fine file numero 3.